Nella prima slide vediamo una proprietà fondamentale delle estensioni di campi finite, in particolare del loro grado. E come terminologia, in seguito per brevità, dirò quasi sempre estensioni e scriverò anche senza specificare di campi, perché tanto intendiamo solo quelle. Quindi abbiamo questa proposizione che ci dice che se abbiamo due estensioni di campi una dentro l'altra, quindi F in K e K in L, e allora l'estensione composta, cioè F dentro L, è finita se e solo se le due estensioni di F in K e di K in L sono entrambe finite. E la cosa più importante è che nel caso appunto in cui questo succede, che tutte queste estensioni cioè sono finite, allora conosciamo di preciso il grado, nel senso che vale la formula che il grado di L su F è il prodotto dei gradi di L su K per il grado di K su F. Vi ricordo che per definizione il grado, per esempio, di K su F significa la dimensione di K come F spazio vettoriale. E vi ricordo anche che estensione finita significa semplicemente che il grado è finito. Vediamo la dimostrazione. Notiamo intanto che in ogni caso, che sia finito o infinito, il grado dell'estensione composta, quindi di F in L, è maggiore o uguale del grado dei gradi di entrambe le estensioni parziali, cioè di F in K e di K in L. Questo perché, per quanto riguarda F in K, abbiamo che il grado di questa estensione, cioè di K su F, è la dimensione appunto di K come F spazio vettoriale, che è sicuramente minore o uguale della dimensione di L come F spazio vettoriale, cioè il grado di L su F, visto che K è contenuto in F, in L e quindi è un suo F sottospazio vettoriale. Per quanto riguarda invece l'estensione di K in L, anche qui per vedere la disuguaglianza è che il grado di L su K è minore o uguale del grado di L su F. Basta che notiamo che quest'ultimo grado è la dimensione di L su F, cioè la cardinalità di una base di L come F spazio vettoriale, ma in generale un insieme di generatori di L su F, quindi in particolare una base, è ancora un insieme di generatori di L su K, visto che K è un campo più grande di F. E quindi appunto se partiamo da una base abbiamo ancora un insieme di generatori, quindi una base di L su K avrà cardinalità minore o uguale di quello di una base di L su F e quindi vale la disuguaglianza sui gradi. Naturalmente questo ci dice in particolare che se il grado di L su F è finito, allora anche gli altri due gradi sono finiti e quindi dimostra una delle due implicazioni. Per vedere l'altra dobbiamo vedere che se le due estensioni intermedie sono finite, anche l'estensione composta è finita. Ma in effetti per dimostrare questo basta che dimostriamo l'ultima affermazione più precisa, cioè che il grado dell'estensione composta è il prodotto dei gradi, perché appunto in quel caso se i due singoli gradi sono finiti, anche il grado dell'estensione composta, essendo il prodotto, è ancora finito e quindi l'estensione è finita. Quindi assumiamo che le due estensioni intermedie siano finite, chiamiamo M il grado di K su F e N il grado di L su K. E allora K è un F spazio vettoriale di dimensione M, quindi vuol dire che è K isomorfo a F alla M come F spazio vettoriale. E analogamente L sarà isomorfo a K alla N come K spazio vettoriale, ma chiaramente per restrizione degli scalari anche come F spazio vettoriale. Quindi in definitiva L è isomorfo a K alla N e KF alla M, quindi componendo L è isomorfo a F alla M tutto alla N, che è come dire F alla M per N. Questo è un isomorfismo di F spazi vettoriali. Ma allora vuol dire precisamente che la dimensione di L su F è proprio M per N, cioè il grado di L su F è il prodotto dei gradi. Ecco, questa formula che abbiamo appena dimostrato è a volte nota come regola della torre, perché appunto una composizione di estensioni di campi si può anche chiamare torre di estensioni. Si tratta di un risultato molto importante e di uso molto comune in teoria dei campi, è un po' l'analogo del teorema di Lagrange in teoria dei gruppi. L'argomento molto facile con cui abbiamo dimostrato la formula è lo stesso che c'è sulle dispense di Schoff e Van Geemen, e in realtà in molti altri testi, compreso il Carling, si fa una dimostrazione po' più complicata, che però dà un'informazione più precisa che a volte può essere utile, come viene spiegato nell'osservazione, cioè se conosciamo una base, diciamo alfa 1, alfa m di k su f e una base, diciamo beta 1, beta n di l su k, allora quello che si può facilmente dimostrare è che una base di L su F è data da tutti i prodotti alfa i per beta j, per i che va da 1 a m e j che va da 1 a n. È comunque bene sapere che questo è vero perché in qualche circostanza potrebbe essere utile da usare questo fatto. E, diciamo comunque, avendo già dimostrato che la dimensione è proprio m per n, per verificare che questa è una base, basta dimostrare che è una delle due condizioni, cioè che o che è un insieme di generatori o che è linearmente indipendente, l'altra segue automaticamente. Quindi, per esempio, per dimostrare che questo è un insieme di generatori, uno può, qui è, diciamo, è accennato l'argomento, che non è difficile, cioè prendiamo un elemento qualunque di L, lui essendo i beta i una base appunto di L su K, lo potremo esprimere in modo unico nella forma, diciamo, sommatoria per j che va da 1 a n di certi coefficienti bj che stanno in k per beta j, e a loro volta i bj essendo in k li potrò esprimere in termini della base alfa 1 alfa m, quindi esisteranno dei coefficienti ij in f, quindi nel campo più piccolo f, tali che posso scrivere ciascun bj come somma per i che va da 1 a m di ij per alfa i. E a questo punto, andando a sostituire ciascun bj con questa espressione, troviamo che l'elemento di L da cui siamo partiti lo possiamo precisamente esprimere come una combinazione a coefficienti questi ij appartenenti a f per i vari prodotti alfa i, beta j, e quindi questi elementi sono dei generatori e quindi una base. Passando alla slide successiva, vediamo come in una data estensione è possibile costruirsi delle sottoestensioni, diciamo, più piccole. Prima di occuparci di questo, però, vediamo una notazione che si può usare più in generale in teoria degli anelli, perlomeno di anelli commutativi, che forse avete già visto in algebra 1, almeno sicuramente in un caso particolare. Comunque, supponiamo quindi che B sia un anello commutativo e ha un suo sottoanello e anche di avere un sottoinsieme U di B. Allora indichiamo con A di U con U tra parentesi quadre il più piccolo sottoanello di B che contiene sia A che U e che ovviamente come al solito è anche uguale all'intersezione di tutti i sottoanelli di B che contengono sia A che U. In effetti questa notazione di mettere u tra parentesi quadre ricorda la notazione dei polinomi, non a caso, perché in effetti quello che si vede molto facilmente è che questo a di u possiamo descrivere esplicitamente come l'insieme di tutti i polinomi a coefficienti in a valutati in elementi di u. Cioè sono tutti gli elementi della forma f di b1bn, dove f è un polinomio a coefficienti in a in n variabili, con n un naturale qualunque, e b1bn sono elementi di U. In effetti si vede subito che questo a di U è un sottoanello di B che contiene sia A che U, e viceversa che ogni sottoanello di B che contiene A e U contiene anche questo a di U. Dovreste già conoscere questa costruzione, almeno nel caso particolare in cui U è costituito da un solo elemento, diciamo B piccolo, e allora è quello che si ottiene, cioè A di B con B tra parentesi quadre, insomma uno scrive di solito semplicemente l'elemento B e non B tra parentesi graffe, cioè il sottoinsieme costituito dal solo B, diciamo con la descrizione data sopra possiamo leggermente semplificarla e farla diventare l'insieme degli elementi della forma f di b al variare di f in a di x, cioè i polinomi a coefficienti in a in una sola variabile, perché tanto se anche prendessimo polinomi in più variabili dovremmo valutarli in b1bn, ma b1bn necessariamente sarebbero tutti uguali allo stesso elemento b, e un polinomio f valutato in bbb è ancora uguale, diciamo, al valore assunto da un polinomio in una sola variabile, valutato sempre in B. Dovreste anche aver visto che questo ADB risulta essere precisamente l'immagine dell'omomorfismo di valutazione appunto in B dall'anello ADX verso l'anello B grande. Comunque su questo ritorneremo tra poco. Invece venendo alle estensioni di campi, se abbiamo sempre K in L, allora possiamo considerare come prima il più piccolo sottoanello generato da un sottoinsieme U di L stavolta, che sarà sempre K di U con U tra parentesi quadre, ma è più interessante chiaramente parlando di campi considerare il più piccolo sottocampo di L che contiene K e U, che chiaramente indicheremo con K di U con U tra parentesi tonde. E di nuovo sarà l'intersezione di tutti i sottocampi di L che contengono sia K che U. Naturalmente K di U tra parentesi tonde contiene K di U tra parentesi quadre perché K di U tra parentesi tonde, essendo un sottocampo in particolare, è un sottoanello che contiene K e U. Poi dovrebbe essere abbastanza chiaro che gli elementi di K di U tra parentesi tonde saranno quelli che posso scrivere nella forma alfa per beta alla meno 1, dove alfa e beta sono in K di U tra parentesi quadre e beta è diverso da 0, nel senso che uno vede subito che l'insieme degli elementi di questa forma è un sottocampo di L che chiaramente contiene sia K che U e d'altra parte ogni sottocampo di L che contiene sia K che U contiene sicuramente K di U tra parentesi quadre perché in particolare è un sottoanello e poi dovendo però anche essere un sottocampo contiene gli inversi degli elementi non nulli quindi contiene anche tutti gli elementi di questa forma. Inoltre questo K di U tra parentesi tonde è isomorfo, come uno si può aspettare, al campo dei quozienti di K di U tra parentesi quadre. Diciamo, se uno vuole dimostrarlo rigorosamente può usare il lemma che abbiamo visto ieri, quindi ovviamente abbiamo un'inclusione di K di U tra parentesi quadre come sottoanello dentro K di U tra parentesi tonde, quindi un omomorfismo iniettivo. E allora sappiamo che questo si estende, appunto abbiamo visto in quel lemma, ha ancora un omomorfismo iniettivo dal campo dei quozienti, quindi Q di K di U tra parentesi quadre in K di U tra parentesi tonde, e si tratta solo di osservare che questo omomorfismo è anche surriettivo, ma questo è vero perché ogni elemento di K di U tra parentesi quadre tonde è proprio alfa per beta alla meno 1, con beta diverso da 0. E ovviamente questa è l'immagine della frazione alfa diviso beta in Q di K di U tra parentesi quadre. Naturalmente questo campo K di U tra parentesi tonde che ci siamo costruiti è un sottocampo di L, ma anche contiene K e quindi in particolare ci dà un'estensione K dentro K di U e questa la chiamiamo estensione generata da U su K. Quindi da un certo punto di vista questo ci dice che tutte le volte che abbiamo un campo K di cui siamo interessati a considerare estensioni, cioè campi più grandi che lo contengono, se abbiamo già, diciamo, per qualche motivo conosciamo già un campo più grande L che contiene K, a parte questa estensione K in L che magari può essere fin troppo grande per quello a cui uno può essere interessato, come pensate, può essere i razionali Q dentro i complessi C che sono un campo molto più grande di Q. Ma dicevo, uno all'interno di questa estensione grande può individuare delle sottoestensioni più piccole, appunto prendendo estensioni generate da un sottoinsieme magari abbastanza piccolo, per esempio costituito anche da un solo elemento, e di solito ottenere appunto estensioni più piccole più facilmente studiabili. Poi uno si può chiedere cosa succede se il campo K da cui parte non è già dato come sottocampo di un campo più grande L. E vedremo che in ogni caso ci sono dei metodi per immergere un campo dato in uno più grande, costruito ad hoc se serve. In effetti un caso particolare di questo l'abbiamo già visto quando abbiamo notato che ogni campo K si immerge nel campo K di X tra parentesi tonde. E vedremo altri metodi per allargare, per così dire, un campo. Per il momento però restiamo a considerare estensioni contenute in una data estensione K in L, quindi passando alla slide successiva, cominciamo a dare alcune definizioni. Come è abbastanza naturale, definiamo un'estensione K in L finitamente generata se esiste un sottoinsieme U dentro L che sia finito e tale che L coincide con il sottocampo K di U tra parentesi tonde. Invece, quando l'estensione può essere generata da un solo elemento, si dice che è semplice. E quindi esplicitamente questo vuol dire che K in L è semplice se esiste un alfa appartenente a L, tale che L è uguale a K di alfa tra parentesi tonde, dove questo è un modo, insomma, abbreviato di scrivere K di l'insieme fatto da solo alfa tra parentesi tonde. E, diciamo, questa terminologia semplice, insomma, può non piacere, anche perché appunto ha un significato diverso da quello che uno si potrebbe aspettare pensando all'analogo in teoria dei gruppi o dei moduli, dove semplice vuol dire che non ci sono sotto, diciamo, moduli o sottogruppi normali non banali, così qui uno potrebbe pensare che un'estensione semplice dovrebbe essere una che non ha sottocampi intermedi non banali, e invece, diciamo, ha un altro significato, e cioè, purtroppo la terminologia è questa. Vediamo un paio di esempi di estensioni che risultano semplici e che, diciamo, non lo sono per motivi ovvi, cioè non è chiaro a priori che siano date come estensioni generate da un solo elemento, ma uno lo può dimostrare con gli strumenti che abbiamo a disposizione. E quindi un caso è quando abbiamo un'estensione appunto K in L in cui il grado di L su K è un numero primo P, perché sappiamo che se non solo possiamo dire che è semplice, ma possiamo dire qualcosa di più. In un certo senso, questa insomma, ha la proprietà che uno si aspetterebbe dalla definizione di semplicità analoga a quella in teoria dei gruppi e dei moduli che dicevo prima. Cioè, se abbiamo un campo intermedio K', quindi sottocampo di L che contiene K, allora noi sappiamo quindi che abbiamo una torre di estensioni, insomma, per quella che avevo chiamato appunto regola della torre, sappiamo che il grado di L su K, che è il nostro primo P, è il prodotto dei gradi di L su K' per il grado di K' su K. E, però, appunto, essendo P un numero primo, l'unico modo in cui posso fattorizzarlo è come P per 1 o 1 per P. Quindi o il grado di L su K' vale 1 o il grado di K' su K vale 1 e vabbè, l'altro P. Comunque nel primo caso vuol dire che, come sappiamo, K' è uguale a L, nel secondo vuol dire che K' è uguale a K, quindi appunto non ci sono sottocampi intermedi fra K e L se non loro stessi. E ovviamente questo mi permette di concludere che l'estensione è semplice e sarà generata da un qualunque alfa che appartiene a L ma non a K, perché un tale alfa genera appunto un sottocampo K di alfa tra parentesi tonde che contiene strettamente K, perché contiene in particolare alfa che non sta in K e quindi può essere solo tutto L. Un altro caso in cui l'estensione è automaticamente semplice è quando L è un campo finito e naturalmente questo implica che anche K che è contenuto in L sarà finito. E questo segue da una delle proprietà dei campi finiti che abbiamo visto a suo tempo, cioè che il gruppo moltiplicativo di un campo finito, quindi L star, che è L-0 col prodotto, è sempre ciclico. Quindi se è ciclico posso prendere come alfa un suo generatore e allora chiaramente K di alfa, tra parentesi tonde, contiene tra i suoi elementi tutte le potenze di alfa, quindi tutto L star, cioè L-0, e ovviamente contiene anche lo 0 e quindi è tutto L. Non è così facile invece vedere esempi di estensioni che siano infinitamente generate ma non semplici, o meglio, si possono dare esempi, ma non è così facile dimostrare che non sono semplici. Quindi, per il momento almeno non ci occupiamo della questione. Vedremo invece la prossima volta un esempio di un'estensione che non è finitamente generata. Passiamo adesso alla slide successiva dove introduciamo una nozione fondamentale. Data la solita estensione K in L, diciamo che un elemento alfa di L è algebrico su K se esiste un polinomio non nullo, diciamo F, coefficienti in K in una variabile, è tale che F di alfa fa 0, cioè che come dire che alfa è radice di F. Se invece non esiste nessun polinomio non nullo, coefficienti in K di cui alfa sia radice, diciamo che alfa è trascendente su K. Probabilmente questa terminologia non vi è nuova, avete già sentito parlare di numeri algebrici o trascendenti, intendendo numeri reali o complessi. Diciamo in quel caso, secondo questa definizione, è sottinteso che si intende su Q, cioè sui numeri razionali. generale va specificato su quale campo si intende, cioè su quale K state considerando, se l'elemento è algebrico o trascendente. Vediamo adesso un risultato molto importante che ci permette di distinguere se un elemento è algebrico o trascendente a seconda di come è fatto o l'anello K di alfa tra parentesi quadre o il campo K di alfa tra parentesi tonde. Quindi per la precisione abbiamo che se alfa è trascendente su K, allora K di alfa tra parentesi quadre è isomorfo a K di X tra parentesi quadre, cioè l'anello dei polinomi in una variabile, mentre K di alfa tra parentesi tonde è isomorfo a K di X tra parentesi tonde, quindi il campo dei quozienti dell'anello dei polinomi. E questi isomorfismi si intendono di anelli, ma in realtà non solo di anelli, anche di K-algebre, cioè che è come dire che oltre ad essere isomorfismi di anelli, insomma, sono compatibili con l'inclusione di K in ciascuno di questi anelli, quindi se volete ristretti agli elementi di K sono l'identità. Se invece alfa è algebrico su K, allora intanto possiamo dire che esiste unico un polinomio in K di X tra parentesi quadre che sia monico e che ha la proprietà soprattutto che l'ideale generato da lui in K di X consiste precisamente dell'insieme dei polinomi F in K di X appunto che si annullano in alfa. Questo polinomio si chiama polinomio minimo di alfa su K. E lo indichiamo con m alfa o se ci possono essere dubbi su k con m alfa k. E in più abbiamo che questo polinomio è sempre irriducibile in k di x, tra parentesi quadre, sono i polinomi, e l'altra cosa importante è che i k di alfa tra parentesi quadre è uguale a k di alfa tra parentesi tonde e sono quindi entrambi isomorfi al quoziente k di x sull'ideale generato dal polinomio minimo m alfa, e di nuovo questo è un isomorfismo di k-algebre. Notate che k di alfa tra parentesi quadre o tonde è una k-algebra perché contiene k come sottoanello e quindi avete un omomorfismo di anelli da k verso k di alfa. E mentre k di x è quozientato sull'ideale generato da m alfa è una k-algebra perché di nuovo c'è ovviamente l'inclusione di K in K di X come sottoanello che potete comporre con l'omomorfismo di anelli dato dalla proiezione del quoziente da K di X in K di X sull'ideale generato da M alfa e in definitiva ottenete un omomorfismo di anelli da K nell'anello quoziente e quindi quest'ultimo, essendo un anello commutativo, risulta una K-algebra in modo naturale. Vediamo la dimostrazione nella slide successiva. Notiamo che abbiamo un omomorfismo, come dovreste aver visto già in algebra 1, che chiamo G da K di X, anello di polinomi in L, che manda un polinomio F in F valutato in alfa, appunto. Questo, cioè, come sapete, è un omomorfismo di anelli, ma in effetti abbiamo visto studiando le algebre che è anche un omomorfismo di K-algebre. Cioè, abbiamo visto che scelta l'immagine di X, in questo caso alfa, esiste un unico omomorfismo e chiaramente è proprio quello che manda un polinomio F in F valutato in alfa. E allora adesso è chiaro che l'immagine di questo omomorfismo G sono tutti gli elementi che ottengo valutando un qualunque polinomio in alfa, quindi sono proprio gli elementi della forma F di alfa al variare di F in K di X. Ma questo è, come abbiamo detto prima, è precisamente K di alfa tra parentesi quadre, mentre invece il nucleo di G sono per definizione gli F in K di X, tali che F di alfa è uguale a 0. Adesso vediamo cosa succede nei due casi. Nel primo caso, cioè quando alfa è trascendente su K, per definizione vuol dire che F di alfa non è mai 0 se non quando F è il polinomio nullo, quindi il nucleo di G è uguale al solo 0, cioè G è iniettivo, e allora vuol dire che K di X sarà isomorfo all'immagine di G, cioè a tutto K di alfa tra parentesi quadre, e quindi, siccome G è un omomorfismo di K algebre, questo sarà proprio un isomorfismo di K algebre, appunto fra K di X e K di alfa tra parentesi quadre. E Chiaramente, se poi passo ai campi dei quozienti, otterrò un isomorfismo tra il campo dei quozienti di Kdx tra parentesi quadre, che è Kdx tra parentesi tonde, e il campo dei quozienti di K di alfa tra parentesi quadre, che, come abbiamo detto prima, è isomorfo a K di alfa tra parentesi tonde. Nel secondo caso, cioè quando invece alfa è algebrico su K, allora per definizione esiste un polinomio non nullo f tale che f di alfa è diverso da 0, è uguale a 0, e quindi il nucleo di G è diverso da 0. Ma il nucleo di G è un ideale nell'anello di partenza K di X, cioè nei polinomi, e sapete che K di X è un dominio ideali principali, e quindi questo ideale sarà generato quindi da un singolo polinomio che chiamo appunto M alfa. Notate che insomma, questo generatore non sarà unico in assoluto, ma sapete anche che in un dominio due elementi generano lo stesso ideale se e solo se sono associati. Quindi M alfa è unico a meno di associati, cioè a meno di moltiplicazione per elementi invertibili. E siccome, come sapete, anche in K di X gli elementi invertibili sono precisamente K star, cioè tutto K meno lo 0, possiamo sempre, a meno di associati, appunto, scegliere in modo unico questo polinomio minimo M alfa, in modo che sia monico, cioè che il coefficiente del termine di grado massimo sia uguale a 1. Quindi con questa ulteriore condizione M alfa, cioè il generatore di Kerr-G, è univocamente determinato. Notate che il termine polinomio minimo è appropriato perché, essendo un generatore di Kerr-G, ogni altro polinomio che si annulla in alfa sarà un multiplo di M alfa, e quindi se consideriamo un polinomio non nullo che si annulla in alfa, lui, a meno che non sia già associato a M alfa, avrà grado strettamente maggiore del grado di M alfa. Quindi M alfa fra tutti i polinomi non nulli che si annullano in alfa è quello di grado minimo possibile. Naturalmente è unico se imponiamo anche la condizione di essere monico. Comunque, finora abbiamo dimostrato la prima parte dell'enunciato del punto 2, per vedere anche la seconda, e intanto notiamo che possiamo applicare il primo teorema di isomorfismo, diciamo per anelli, poi in realtà troviamo anche un isomorfismo di K-algebre, perché l'omomorfismo G è un omomorfismo non solo di anelli ma di K-algebre. Comunque, appunto, applicando il primo teorema di isomorfismo a G, abbiamo che l'immagine di G, che è K di alfa tra parentesi quadre, è isomorfo a K di X quozientato per il nucleo di G, cioè K di X quozientato per l'ideale generato da M alfa. Inoltre, K di alfa tra parentesi quadre, essendo un sottoanello di L, che è un campo e quindi un dominio, è pure un dominio. E quindi, se è isomorfo anche solo come anello a K di X sull'ideale generato da M di alfa, sapete che un quoziente di un anello per un ideale è un dominio se e solo se quell'ideale è primo. Quindi abbiamo che l'ideale generato da M alfa è un ideale primo e anche non nullo, in K di X, che è un dominio di ideali principali. E allora, una cosa che avete visto in algebra 1, che insomma dovete ricordare, è importante, è che un ideale appunto generato da un elemento non nullo in un dominio di ideali principali è primo se e solo se è massimale, se e solo se quell'elemento è irriducibile. Quindi siamo precisamente in questa situazione qui: l'ideale generato da M alfa, che è un polinomio non nullo, è un ideale primo e quindi è anche un ideale massimale, e M alfa è irriducibile. E allora il fatto che l'ideale generato da M alfa sia massimale ci dice che il quoziente in effetti non è solo un dominio, ma è un campo. Quindi K di X su M alfa, che è isomorfo a K di alfa tra parentesi quadre, è un campo. E a questo punto allora concludiamo anche con l'ultima cosa che ci manca da vedere, cioè che K di alfa tra parentesi quadre è uguale a K di alfa tra parentesi tonde, visto che in ogni caso K di alfa tra parentesi tonde contiene K di alfa tra parentesi quadre, e siccome quest'ultimo è un sottocampo di L che contiene K e alfa, e K di alfa tra parentesi tonde è il più piccolo sottocampo di L che contiene K e alfa, devono essere per forza uguali. Nella slide successiva vediamo come la distinzione tra elementi algebrici e elementi trascendenti si può individuare facilmente considerando il grado di un'opportuna estensione. premettiamo un lemma che ci dice una cosa che avevamo già menzionato parlando della forma canonica di Jordan e che forse in realtà conoscete già, comunque poi vediamo la dimostrazione. E denunciate molto semplice, se abbiamo un polinomio f in k di x, dove sempre k è un campo, polinomio non nullo, allora la dimensione come k spazio vettoriale del quoziente k di x sull'ideale generato da f è uguale proprio al grado di f. Notate che, come abbiamo detto prima, k di x sull'ideale generato da un polinomio, in questo caso f, non è solo un anello, ma anche una k algebra in modo naturale e quindi un k spazio vettoriale, e perciò ha senso considerarne la dimensione. Da questo lemma e dalla proposizione di prima, adesso possiamo dedurre facilmente questo corollario che ci dice che se abbiamo la solita estensione k in L, un elemento alfa di L, allora sono equivalenti queste tre condizioni. La prima è che alfa sia algebrico su K, la seconda è che il sottoanello K di alfa tra parentesi quadre coincida con il sottocampo K di alfa tra parentesi tonde, e la terza è che il grado dell'estensione di K di alfa tra parentesi tonde su K sia finito. E non solo, ma quando queste condizioni equivalenti sono soddisfatte, quest'ultimo grado di k di alfa su k è precisamente uguale al grado del polinomio minimo m alfa. E, insomma, questa uguaglianza è un risultato importante e molto utile che useremo spesso. Vediamo quindi la dimostrazione. Beh, per quanto riguarda 1 implica 2, direttamente segue dalla parte 2 della proposizione di prima, che ci diceva che se alfa è algebrico su k succedono una serie di cose, tra cui proprio che k di alfa tra parentesi quadre è uguale a k di alfa tra parentesi tonde. Vediamo adesso la dimostrazione di 2 implica 3. Quindi per ipotesi k di alfa tra parentesi quadre è uguale a k di alfa tra parentesi tonde e quindi è un campo e allora sicuramente non può essere isomorfo a k di x tra parentesi quadre, cioè i polinomi in una variabile coefficiente in k che, come ben sapete, non sono un campo. E allora possiamo usare la parte 1 questa volta della proposizione, che ci garantisce che questo alfa deve essere algebrico, perché se ricordate la parte 1 ci diceva che se invece alfa fosse trascendente, allora avremmo un isomorfismo di anelli, cioè di K algebra, quindi in particolare di anelli, fra K di alfa tra parentesi quadre e K di x sempre tra parentesi quadre, cosa che invece appunto non abbiamo, perciò alfa deve essere algebrico. E in effetti, se volete, questo dimostra che 2 implica 1, però adesso noi vogliamo dimostrare che 2 implica 3 e comunque avendo appurato che alfa deve essere algebrico, a questo punto possiamo procedere facilmente usando la parte 2 ancora della proposizione che ci dice che k di alfa tra parentesi tonde è isomorfo come k algebra a k di x su il quozientato per l'ideale generato da m alfa. Naturalmente questo isomorfismo come K algebre è in particolare un isomorfismo come K spazi vettoriali e quindi la dimensione di K di alfa tra parentesi tonde su K, che per definizione non è altro che il grado dell'estensione K di alfa su K, coincide con la dimensione come K spazio vettoriale sempre del quoziente K di x sull'ideale generato da M alfa e adesso usiamo il lemma e quest'ultima dimensione è proprio uguale al grado di m alfa. E quindi questo conclude la dimostrazione di 2 implica 3, perché abbiamo visto appunto che assumendo 2 il grado dell'estensione k alfa su k non solo è finito, ma coincide col grado di m alfa. Resta da vedere che 3 implica 1, ma questo di nuovo segue immediatamente dalla parte 1 della proposizione, perché dobbiamo vedere che alfa è algebrico. Assumendo che la dimensione su k di alfa tra parentesi tonde sia finita, se non fosse algebrico sarebbe trascendente, ma la parte 1 appunto della proposizione ci dice che in quel caso k di alfa tra parentesi tonde è isomorfo a k di x tra parentesi tonde, che però sappiamo che come k spazio vettoriale ha dimensione infinita, quindi questo ci dà l'assurdo, quindi non può essere trascendente alfa e deve essere algebrico. Vediamo adesso la dimostrazione del lemma nella slide successiva. Se chiamo D il grado di F, indico intanto con K di X minore di D, il sottoinsieme di K di X costituito dai polinomi che siano di grado minore di D, oltre allo 0, che insomma non ha grado, ma ci metto anche quello. Spero vi sia chiaro che questo è un sottospazio vettoriale di K di X di dimensione D, nel senso che potete prendere come sua base i monomi di grado minore di D, quindi quelli della forma x alla i per i che va da 0 a d-1. A questo punto definisco una funzione che chiamo psi da k di x in k di x, che manda un polinomio g nel resto della divisione di g per f, che come sapete si può fare per polinomi coefficienti in un campo la divisione con resto per qualunque polinomio non nullo come è il nostro f, e sapete appunto che dato qualunque polinomio, in questo caso g, esistono unici quoziente resto che chiamo QER, in modo che posso scrivere g come QF più R, dove sia Q che R sono ancora polinomi naturalmente, e il resto R voglio che sia o 0 o, se non è 0, di grado comunque minore del grado di F, cioè di D. Quel dire che R è 0 o di grado minore di D significa precisamente che R appartiene a K di X minore di D. Naturalmente il fatto che questa funzione sia ben definita segue subito dal fatto che il resto esiste unico, e con questo uno verifica anche molto facilmente che è una funzione k-lineare. Comunque vi lascio questa verifica per esercizio. Notate che invece questa psi, pur essendo una funzione tra due anelli, non è un omomorfismo di anelli, cioè non è compatibile col prodotto. Adesso, per definizione, psi di un qualunque polinomio G è il resto della divisione di G per F, quindi sta in K di X minore di D. E non solo, ma ogni elemento di K di X minore di D è immagine di qualche G, per esempio del polinomio stesso. Cioè, se partite da un polinomio G che appartiene a K di X minore di D e fate il resto della divisione di G per F, ottenete chiaramente quoziente 0 e il resto G stesso. Quindi in altri termini l'immagine di psi è proprio k di x minore di d, e mentre il nucleo saranno i polinomi che divisi per f hanno resto 0, cioè i multipli di f, che è come dire precisamente l'ideale generato da f. Allora, se applico il primo teorema di isomorfismo per moduli, cioè in questo caso per k spazi vettoriali, otteniamo appunto un isomorfismo di k spazi vettoriali tra K di X sul nucleo di psi, che è come dire K di X sull'ideale generato da F, e l'immagine di psi, che è come dire K di X minore di D. E quindi questi due spazi vettoriali hanno la stessa dimensione, e quindi otteniamo, come volevamo, che la dimensione su K di X sull'ideale generato da F è la dimensione su K di X minore di D, cioè proprio D. Osservate che da questa dimostrazione uno può trovare anche facilmente in modo esplicito una base di K di X sull'ideale generato da F, nel senso che basterà prendere D elementi che vengono mandati attraverso l'isomorfismo in una base di K di X minore di D. Per esempio, abbiamo visto prima che come base di K di X minore di D si può scegliere come scelta forse più naturale i monomi di grado minore di D. E adesso degli elementi in K di X sull'ideale generato da F che vengono mandati in loro sono per esempio le classi nel quoziente proprio degli stessi monomi, quindi le classi nel quoziente di x alla i per i che va da 0 a d-1 formano una base dello spazio vettoriale quoziente. Dopo aver parlato di elementi algebrici, introduciamo anche le estensioni algebriche nella slide successiva. Diciamo semplicemente che un'estensione K in L è algebrica se tutti gli elementi alfa di L sono algebrici su K. Abbiamo già visto che c'è uno stretto legame tra elementi algebrici e estensioni finite. Adesso con la proposizione di questa slide possiamo precisare ulteriormente la cosa dicendo che se abbiamo una qualunque estensione K in L, allora sono equivalenti queste tre condizioni. La prima è che l'estensione appunto sia finita, la seconda è che l'estensione sia algebrica e anche finitamente generata, E la terza è che esistano un numero finito di elementi, diciamo alfa 1, alfa n in L, che sono algebrici su K e tali che L coincide con K di alfa 1, alfa n, tra parentesi tonde, cioè col più piccolo sottocampo di L che contiene K e alfa 1, alfa n. Cominciamo dalla dimostrazione di 1 implica 2, quindi assumiamo che K in L sia finita e dobbiamo dimostrare due cose, intanto che K in L è algebrica, cioè che ogni alfa appartenente a L è algebrico su K. Siccome il campo K di alfa tra parentesi tonde è un campo intermedio tra K e L, quello che abbiamo visto all'inizio di questa lezione, la prima slide, ci garantisce che essendo l'estensione di K in L finita, anche la sottoestensione K in K di alfa è ancora finita. Se vogliamo, per la regola della torre, il grado di K di alfa su K sarà un divisore addirittura, quindi in particolare minore o uguale del grado di L su K, e comunque in particolare quello che ci interessa è finito. E allora possiamo applicare il corollario visto poco fa, e quindi otteniamo, cioè, il fatto che il grado di K di alfa su K sia finito è proprio equivalente al fatto che alfa sia algebrico su K. Dobbiamo anche dimostrare che l'estensione K in L è finitamente generata. In effetti, per ipotesi è finita, quindi vuol dire che come K spazio vettoriale L ha dimensione infinita, quindi esisteranno un insieme infinito, diciamo alfa 1, alfa n di generatori, appunto di L come K spazio vettoriale. E allora dovrebbe essere chiaro che questi stessi elementi generano L come estensione di K. Nel senso che L coinciderà col più piccolo sottocampo di L che contiene K e questi stessi alfa 1, alfa n. Questo proprio perché ogni elemento di L è una combinazione lineare a coefficienti in K di alfa 1, alfa n, e ogni tale combinazione lineare ovviamente appartiene a K di alfa 1, alfa n tra parentesi tonde. Poi la dimostrazione di 2 implica 3 dovrebbe essere pure molto chiara perché se l'estensione algebrica è finitamente generata, allora, essendo finitamente generata, troverò alfa 1 alfa n in L, tali che L è uguale a K di alfa 1 alfa n, e siccome l'estensione è algebrica, tutti gli elementi, in particolare alfa 1 alfa n, sono algebrici su K, e quindi la condizione 3 è verificata. Vediamo infine la dimostrazione di 3 implica 1. Quindi assumiamo che esistano questi alfa 1 alfa n algebrici su K, tali che L è uguale a K di alfa 1 alfa n. E allora intanto chiamo KI per ogni i che va da 1 a n, il sottocampo K di alfa 1 fino a alfa i meno 1. Quindi questo è un campo intermedio fra K e L, in particolare per i uguale a 1, K1 è semplicemente K, cioè non sto aggiungendo nessun nuovo elemento. E adesso notiamo che per ipotesi alfa i è algebrico su K, ma allora sicuramente sarà ancora algebrico su KI, che è un campo che contiene K. Insomma, questo dovrebbe essere chiaro, comunque lo riprendiamo meglio tra un attimo questo fatto. Comunque assumendo questo, che alfa i è algebrico anche su KI, allora siccome d'altra parte KI più 1 si ottiene da KI aggiungendo l'elemento alfa i, cioè è uguale a KI di alfa i, quindi tra parentesi tonde, è appunto alfa i è algebrico su KI, quindi vuol dire che il grado dell'estensione KI più 1 su KI è finito, proprio perché alfa i è algebrico su KI. Ma allora il grado dell'estensione totale L su K, che siccome L coincide con KN più 1, è per la regola della torre, insomma, usandola, se volete, induttivamente, avremo che questo grado è il prodotto dei gradi per i che va da 1 a n sempre delle estensioni KI più 1 su KI. E ciascuno di questi è appunto finito, quindi anche il grado di L su K è finito. Passando alla slide successiva, precisiamo intanto questo fatto che se un elemento è algebrico su un campo, è algebrico anche su ogni altro campo più grande. Come viene detto nell'osservazione, se abbiamo una torre di estensioni, cioè K contenuto in K' contenuto in L, allora e alfa un elemento di L algebrico su K, allora alfa è anche algebrico su K'. E non solo, sappiamo che la condizione di essere algebrico equivale al fatto che il grado dell'estensione generata da alfa sia finito, quindi per ipotesi K di alfa su K è finito, e quello che possiamo dire di più preciso è che K' di alfa su K' non solo è finito, ma è minore o uguale di K di alfa su K. In effetti, se uno vuole solo dire che alfa è algebrico su K', basta che osservi che se prendiamo un qualunque polinomio a coefficienti in K non nullo che si annulla in alfa, che esiste per ipotesi perché alfa è algebrico su K, quello stesso polinomio è in particolare coefficiente nel campo più grande K', e quindi dimostra che alfa è algebrico anche su K'. Se però vogliamo dimostrare questa disuguaglianza sui gradi, dobbiamo argomentare meglio e possiamo vederlo in questo modo. Come polinomio prendiamo proprio il polinomio minimo di alfa su K, quindi questo per definizione è un polinomio coefficiente in K che si annulla in alfa, essendo appunto il polinomio minimo di alfa, però lui stesso lo possiamo considerare come polinomio a coefficienti nel campo più grande K', e quindi anche come polinomio a coefficienti in questo campo più grande è un particolare polinomio che si annulla in alfa. Però allora deve essere un multiplo, come sappiamo, del polinomio minimo di alfa a coefficienti in K'. Quindi diciamo m alfa K' deve dividere m alfa K, insomma dividerlo nell'anello più grande K' di X, nell'anello dei polinomi più grande. Ma allora, siccome sono entrambi polinomi non nulli, vuol dire che il grado di m alfa K' è minore o uguale del grado m alfa K. Però questi due gradi sono rispettivamente, come abbiamo dimostrato prima, il grado dell'estensione K' di alfa su K' e K di alfa su K. Anche se per adesso non ci servirà, ho voluto evidenziare questa disuguaglianza sui gradi perché in seguito sarà utile, quando avremo bisogno di calcolare il grado di estensioni, tipicamente generate da più di un elemento. Insomma, comunque vedremo presto come questo fatto sarà utile. Adesso invece vediamo questa proposizione che ci dice che se abbiamo sempre estensioni F contenute in K contenute in L, allora l'estensione composta F in L è algebrica se e solo se le due estensioni intermedie F in K e K in L sono entrambe algebriche. Quindi questa è la proprietà analoga per le estensioni algebriche di quella che abbiamo visto sempre all'inizio oggi per le estensioni finite. Vediamo le due implicazioni. Una dovrebbe essere del tutto chiara, cioè se l'estensione composta F in L è algebrica, allora sicuramente anche F in K è algebrica perché ogni elemento di L è algebrico su F, quindi in particolare ogni elemento di K che è contenuto in L è pure algebrico su F, ma per quanto abbiamo detto, se volete, nell'osservazione di prima, è anche chiaro che L sarà algebrico su K perché appunto ogni elemento di L, essendo algebrico su F, è anche algebrico sul campo più grande K. Vediamo adesso l'altra implicazione. Quindi assumiamo che F in K e K in L siano algebriche e dimostriamo che anche F in L lo è. Quindi prendiamo un qualunque beta in L. Non sappiamo ancora che è algebrico su F, che è quello che dobbiamo dimostrare, ma sappiamo che è algebrico su K perché K in L è algebrica. Per definizione, questo vuol dire che esiste un polinomio non nullo a coefficienti in k di cui beta è radice. Adesso, se chiamiamo alfa 0, alfa n i coefficienti di questo polinomio, questo vorrà dire che avremo che, valutando appunto in beta, avremo che sommatoria per i che va da 0 a n di alfa i beta alla i fa 0, dove appunto questi alfa i in k non sono tutti nulli. Adesso questo polinomio, che qui non ho scritto esplicitamente, ma naturalmente intendo appunto la sommatoria per i che va da 0 a n di alfa i x alla i, è un polinomio a coefficienti in k, ma in realtà è a coefficienti in ogni campo che contenga gli alfa i. E adesso invece di prendere tutto k posso considerare un campo più piccolo, in particolare quello che chiamo f', cioè f di alfa 0 fino alfa n, tra parentesi tonde. Cioè più piccolo sottocampo di K che contenga F e gli alfa I. Quindi chiaramente Allora, beta, essendo radice di questo polinomio a coefficienti in effetti in F', sarà allora algebrico su F'. A questo punto posso applicare la proposizione precedente, in particolare l'equivalenza fra il punto 3 e il punto 1, cioè il punto 3 mi dice che se ho un'estensione generata da un numero finito di elementi algebrici, allora quell'estensione è finita. Quindi siamo precisamente in questa situazione perché F' è generato su F da alfa 0 alfa n, cioè un numero finito di elementi, e tutti gli alfa i, siccome stanno in K, che è algebrico su F, sono algebrici su F, e quindi la proposizione mi dice che allora l'estensione F in F' è finita. D'altra parte anche l'estensione di F' in F' di beta sarà finita perché abbiamo appena detto che beta è algebrico su F', quindi pure questa estensione è finita. Ma allora se sia F in F' che F' in F' di beta sono finite, anche l'estensione composta F in F' di beta è finita. E adesso siamo arrivati perché posso considerare d'altra parte l'estensione intermedia F in F di beta, visto che ovviamente F di beta è contenuto in F' di beta, pure questa allora sarà finita, e questo però ci dice precisamente che beta è algebrico su F. Passando alla slide successiva, vediamo come data un'estensione qualunque possiamo sempre ottenere un'estensione algebrica, diciamo, più grande possibile contenuta in quella data. Abbiamo questa definizione proposizione, se K in L è la solita estensione, allora chiamiamo chiusura algebrica di K in L semplicemente l'insieme di tutti gli elementi di L che sono algebrici su K. E allora come notazione, diciamo, non esiste una notazione standard universalmente adottata. Io userò questa che mi sembra abbastanza comoda, cioè metto una barra sopra K che indica, insomma, genericamente un simbolo di chiusura, come sarete familiari anche in topologia, e con una L piccola per ricordarci che stiamo facendo la chiusura in L, appunto. Questa è la parte di definizione, la proposizione invece dice che questa chiusura algebrica di K in L è un sottocampo di L e non solo, ovviamente conterrà K e l'estensione di K in K barra L, cioè nella chiusura algebrica in L, è una estensione algebrica e in più vediamo che se ripetiamo due volte la stessa operazione non cambia niente, cioè la chiusura algebrica in L della chiusura algebrica di K in L è ancora la chiusura algebrica di K in L, quindi come uno immagino si debba aspettare per una, come proprietà di una nozione di chiusura, succede questo. Vediamo la dimostrazione. Intanto è ovvio che K è contenuto in K barra L, perché ogni elemento di K è algebrico su K, e in particolare quindi 1 è algebrico su K, cioè appartiene a K barra L. Quindi adesso per vedere che K barra L è un sottocampo di L, se ricordate dobbiamo vedere, oltre al fatto che contiene 1, che se contiene due elementi alfa e beta contiene anche la loro differenza alfa meno beta e il loro prodotto, e poi che se contiene un elemento non nullo contiene anche il suo inverso. Quindi cominciamo a vedere che se contiene alfa e beta contiene anche alfa meno beta e alfa beta. Quindi per definizione alfa e beta sono algebrici su K, e allora se applichiamo la proposizione vista prima, quella che ci dava la condizione equivalente perché una estensione fosse finita, avevamo visto che la terza condizione era che l'estensione fosse generata da un numero finito di elementi algebrici. In questo caso appunto alfa e beta sono due elementi algebrici, quindi l'estensione di K in K di alfa e beta è un'estensione finita e in particolare algebrica, e quindi se è algebrica vuol dire che tutti gli elementi in K di alfa beta sono algebrici su K. Chiaramente fra gli elementi di K di alfa beta ci sono alfa meno beta e alfa per beta, quindi questi due sono algebrici su K, ma allora per definizione appartengono a K barra L. Discorso simile è anche più facile per l'inverso, cioè se alfa è un elemento di K barra L non nullo, allora il suo inverso alfa alla meno 1 ovviamente appartiene a K di alfa, e siccome l'estensione di K in K di alfa è algebrica, Questo alfa, almeno 1 è un elemento di K di alfa e quindi è pure lui algebrico su K, e cioè alfa almeno 1 appartiene a K barra L. A questo punto, che sappiamo che K barra L è un sottocampo di L, e abbiamo già osservato che contiene K, quindi K in K barra L è un'estensione, e il fatto che sia algebrica è di nuovo ovvio per definizione di K barra L, cioè tutti gli elementi di K barra L sono algebrici su K. Naturalmente lo stesso discorso che abbiamo appena fatto per K funziona per ogni sottocampo di L, quindi in particolare per K barra L stesso, e quindi insomma, per lo stesso motivo otterremo un'estensione algebrica K barra L dentro K barra L barra L. E adesso per concludere, l'unica cosa che ci rimane a far vedere è che questo in realtà è ancora uguale a K barra L, ma in effetti siccome abbiamo una torre di estensioni, cioè K contenuto in K barra L e a sua volta K barra L contenuto in K doppio barra L, e entrambe queste estensioni sono algebriche, allora l'estensione composta di K in K doppio barra L è ancora algebrica, come abbiamo visto prima. Però a questo punto, questo vuol dire che ogni elemento di K doppio barra L è algebrico su K, ma allora per definizione in realtà appartiene già a K barra L, quindi K doppio barra L è contenuto in K barra L, e siccome vale già l'inclusione opposta, i due sono uguali. Come vediamo nella slide successiva, esiste anche una nozione assoluta di chiusura algebrica, cioè che non dipende da un campo più grande in cui si trova il nostro K. Diciamo che una chiusura algebrica di un campo K è un'estensione algebrica K dentro un campo più grande K barra, in cui questo K barra sia algebricamente chiuso. Vi ricordo che per un campo essere algebricamente chiuso significa che ogni polinomio non costante a coefficienti in quel campo ha una radice nel campo stesso. Come ben sapete, per esempio, C, campo dei numeri complessi, è algebricamente chiuso, grazie al risultato che sicuramente avete visto, penso, in analisi 3, noto come teorema fondamentale dell'algebra. Vedremo la settimana prossima che per ogni campo esiste effettivamente una sua chiusura algebrica, e non solo, ma questa è anche unica in un senso opportuno che andrà precisato. Per il momento ci accontentiamo di vedere un corollario del risultato della definizione e proposizione precedente che ci garantisce l'esistenza di una chiusura algebrica in un caso particolare, e che comunque poi useremo questo risultato che adesso vediamo per dedurre appunto l'esistenza di una chiusura algebrica per ogni campo. Abbiamo allora questo corollario che ci dice che, data una estensione K in L, con la proprietà che L è un campo algebricamente chiuso, allora l'estensione di K in K barra L, cioè nella chiusura algebrica di K in L, è in realtà una chiusura algebrica di K, secondo la definizione che abbiamo appena dato. Vediamo la dimostrazione. Per definizione di chiusura algebrica di un campo dobbiamo vedere due cose, cioè che K in K barra L è algebrica. Ma questo ce lo dice direttamente la definizione e proposizione di prima. Quindi quello che ci rimane da vedere di più significativo è che K barra L, con l'ipotesi che appunto L sia algebricamente chiuso, è pure lui algebricamente chiuso. Prendiamo quindi un polinomio F a coefficienti in K barra L non costante, e notiamo che lo stesso polinomio F lo possiamo pensare anche a coefficienti nel campo più grande L, e di nuovo chiaramente non costante. Quindi adesso, per ipotesi, L è algebricamente chiuso, quindi F come polinomio a coefficienti in L avrà una radice in L, quindi esiste alfa appartenente a L tale che F di alfa è uguale a 0. D'altra parte, F è pur sempre un polinomio a coefficienti in K barra L, è non costante, quindi in particolare non nullo, e allora il fatto che f di alfa faccia 0 ci dice che alfa è algebrico su K barra L. In altre parole, alfa è un elemento di L algebrico su K barra L, cioè per definizione appartiene alla chiusura algebrica in L di K barra L, cioè appartiene a K barra L barra L, che però sempre la definizione proposizione di prima ci dice che è uguale ancora a K barra L. E quindi abbiamo dimostrato che il nostro polinomio non costante a coefficienti in K barra L ha una radice alfa in K barra L, cioè per definizione K barra L è algebricamente chiuso. In seguito vedremo che ogni campo è contenuto in un campo algebricamente chiuso, il che ci permetterà di concludere, usando proprio questo corollario, che ogni campo ha una chiusura algebrica. E per il momento però ci limitiamo a osservare che possiamo costruirci una chiusura algebrica di un campo appunto che sia contenuto in un campo algebricamente chiuso che conosciamo, e appunto di campi algebricamente chiusi conosciamo sicuramente i numeri complessi C. Quindi possiamo costruirci in questo modo una chiusura algebrica di ogni sottocampo di C. Il caso più interessante da considerare come sottocampo di C sono proprio i razionali Q. Abbiamo allora che l'estensione di Q in Q barra C è una chiusura algebrica di Q, e quindi Q barra C viene indicato direttamente con Q barra, e per definizione allora gli elementi di Q barra sono i numeri complessi che sono algebrici su Q. Come vi dicevo, quando l'algebricità è riferita a Q si dice semplicemente algebrici senza specificare su Q. E naturalmente invece i numeri complessi che non sono in Q barra sono chiamati trascendenti semplicemente. Dal punto di vista algebrico, questo campo Q barra è molto interessante, studiato e per molti versi ancora piuttosto misterioso. Adesso, ovviamente, una prima cosa che uno si può chiedere è se questo Q barra è diverso da tutto C. Come immagino sappiate, la risposta è sì, cioè esistono numeri trascendenti, e insomma saprete anche risultati famosi come il fatto che numeri tipo E, cioè la base dei logaritmi naturali, o pi greco, sono trascendenti. Purtroppo la dimostrazione di risultati di questo tipo non è tanto facile e comunque richiede strumenti non solo non puramente algebrici, ma anche in qualche misura analitici. Anche per questo noi non la vedremo. Chi fosse interessato può trovare, per esempio, sull'Erstein la dimostrazione che E è trascendente, che è più facile rispetto a quella per pi greco. Comunque, diciamo, non vedremo nemmeno in realtà il fatto che insomma, Q barra è diverso da tutto C. Questo però senza preoccuparsi di dimostrare che uno specifico numero complesso è trascendente, in effetti può essere dimostrato piuttosto facilmente con argomenti di tipo insiemistico, cioè usando il fatto che i razionali Q sono un insieme numerabile, mentre i complessi C sono un insieme più che numerabile. Diciamo, però adesso noi non ci preoccuperemo in realtà di sviluppare questo tipo di argomenti, quindi non lo facciamo, però in effetti, insomma, assumendo questo, uno può dimostrare abbastanza facilmente che Q barra è ancora numerabile, quindi non può essere tutto C, e in un certo senso questo dice che quasi tutti i numeri complessi sono trascendenti. La prossima volta, prima di andare avanti con la teoria, faremo qualche esercizio su questi primi concetti di teoria dei campi e, tra le altre cose, vedremo che l'estensione di Q in Q barra non è finita.